Radiofonica presenta. Fonica News Review.
Benvenuti cari radioascoltatori e radioascoltatrici nello spazio settimanale del palinsesto radiofonico dedicato all'approfondimento su tematiche di attualità politica nazionale e internazionale. Oggi a farvi compagnia siamo io, Andrea e Carmen e parleremo di un tema un po' delicato. Infatti la puntata di oggi è dedicata alla mafia in Umbria. Ad aiutarci nell'approfondire un tema del quale si ha poca conoscenza ci aiuterà uno specialista del settore, lo scrittore e il giornalista Claudio Lattanzi.
Nato ad Orvieto nel 1970, laureato in scienze politiche all'Università di Perugia e giornalista della Nazione, Lattanzi è autore anche di parecchi libri scandalo, tra cui un'inchiesta sul sistema di potere nella città di Orvieto dal titolo Orvietopoli, la casta, gli affari, la politica all'ombra della rupe. Un libro che ha destato scalpore soprattutto per la denuncia dei conflitti di interesse di uomini politici e personaggi di potere. E poi ha scritto anche Scacco al Monsignore, sui retroscena legati alla clamorosa destituzione dell'ex vescovo Giovanni Scanavino al centro di una macchinazione ordita contro di lui da una parte del clero. Ma il lavoro che ha sollevato più polemiche è senza dubbio l'ultimo, intitolato Mafie in Umbria, cronaca di un assedio.
Quando si parla di Umbria si pensa subito al polmone verde dell'Italia, ma poi quando ci si vive si capisce subito che questo è un posto ideale per stare alla larga di occhi indiscreti. Oltre alle vicende di cronaca nera conosciute a tutte, Perugia non è stata mai raccontata per i suoi veri mali, almeno a livello nazionale.
Lattanzi con questo libro svela le strategie adottate nel corso degli ultimi anni da Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra per mettere le mani sui lucrosi business in Umbria, e lo fa partendo da un'analisi delle inchieste condotte fino ad oggi dalla magistratura in varie città dell'Umbria, da Perugia a Città di Castello, da Terni a Foligno, da Spoleto a Todi.
Come mai si parla così poco di questa situazione di corruzione in cui verte una splendida regione come l'Umbria?
Allora, non è che se ne parli poco, diciamo che ci sono delle inchieste che riguardano soprattutto il ceto politico e sono delle inchieste molto importanti perché oggi come oggi è indagato quasi tutto lo Stato Maggiore della Regione, che governa la Regione, in particolare esponenti di punta del Partito Democratico. Ci sono delle indagini di cui si è parlato molto di più, ad esempio quella clamorosa che ha portato all'arresto dell'ex sindaco di Gubbio insieme ad altri 8 membri dell'ex amministrazione comunale, e inchieste comunque che magari fanno meno rumore. Ricordiamo che oltre a cose importanti tipo Sanitopoli e Portopoli c'è tutta anche l'amministrazione provinciale di Terni che è indagata per abuso d'ufficio, almeno una gran parte di essa. Diciamo che questo discorso del clamore di certe inchieste è anche legato a un'altra questione fondamentale, anche di grande importanza democratica, vale a dire chi controlla l'informazione in Umbria. Vediamo che in Umbria c'è un controllo dei mezzi di informazione, non solo quotidiani cartacei, ma anche giornali online e televisione, che fa capo a un gruppo ristretto, una lobby di imprenditori che sono quelli legati alla filiera dei famosi 3C, costruttori, cementieri e cavatori, i quali hanno anche rapporti di interesse, di vicinanza e di in qualche modo di sinergia con ambienti del potere politico, del potere ecclesiastico e così via. Quindi il discorso è un discorso che riguarda anche la proprietà dei mezzi di informazione nella nostra regione.
Lei nel suo ultimo libro parla di Camorra, 'Ndrangheta, Cosa Nostra, insomma si ha l'impressione che chi viene qui lo fa per farsi un po' i propri comodi. Succede così in tutta Italia o qui in Umbria è più facile?
Beh, diciamo che chi viene qui fra i propri comodi mi sembra un po' una semplificazione. L'Umbria è oggetto di un'infiltrazione malavitosa che non ha chiaramente le caratteristiche con le quali le mafie tradizionali si sono storicamente affermate nelle regioni del sud Italia, vale a dire con il controllo militare del territorio, l'intimidazione e l'utilizzo della violenza che serviva a gestire traffici come appunto la droga, la prostituzione, il commercio di sigarette inizialmente ed altro. Noi abbiamo un fenomeno di penetrazione criminale che è quello legato alla finanza, legato alla necessità di riciclare dei flussi di denaro enormi che sono il provento del narcotraffico. questo discorso dell'Umbria va contestualizzato in un ambiente, in un ambito, diciamo, non solo nazionale ma addirittura internazionale, perché noi sappiamo, sentiamo che sono almeno, è almeno un decennio che si sente parlare sempre più insistentemente del riciclaggio. E perché, diciamo, c'è questa priorità e perché c'è questo discorso che è posto all'ordine del giorno come priorità e come emergenza? Perché, diciamo, in conseguenza di quello che è avvenuto in America, negli Stati Uniti, dopo l'11 settembre del 2001, cioè l'attentato alle Torri Gemelle, gli Stati Uniti hanno varato una normativa che ha impedito, ha bloccato, diciamo, il mercato americano alla penetrazione dei capitali di dubbia provenienza, no? Il famoso Patriot Act, che è una normativa restrittiva rispetto al pericolo del terrorismo, ma che ha, ad esempio, impedito alle banche americane e alle banche straniere che hanno sede negli Stati Uniti di avere rapporti con società e banche offshore. E quindi, diciamo, gli Stati Uniti hanno alzato una barriera molto forte rispetto a questa penetrazione di soldi da riciclare, e che si sono indirizzati in altre direzioni, in Europa, nelle regioni più importanti, più ricche dell'Europa, dell'Italia, e quindi in particolare anche nella nostra regione. La nostra regione è una regione impreparata a questo assalto, e lo dimostrano molte cose, lo dimostra il fatto che c'è una normativa ancora molto carente rispetto a certe procedure che favoriscono il riciclaggio dei soldi, come ad esempio la normativa sui subappalti, e lo dimostrano però anche dei risvegli drastici come la penetrazione in affari immobiliari di riciclaggio da parte dei catanesi, come è avvenuto lo scorso anno nel caso appunto di Ponte San Giovanni.
L'Umbria è stata in passato terra di soggiorni obbligati e di carceri che hanno ospitato alcuni fra i più pericolosi boss di tutta Italia. Questo quanto ha influito?
Questo è considerato generalmente uno dei tre elementi, o forse più di tre, che hanno in qualche modo creato le premesse per mettere in allarme o comunque non più in sicurezza la regione, no? Noi ricordiamo che qui nel soggiorno obbligato c'è stato tra l'altro un personaggio di straordinario spessore criminale come Stefano Bontade, che è stato un boss di Cosa Nostra che ha soggiornato a Spendo nella metà degli anni 70. E insieme a tanti altri personaggi, Stefano Bontade, detto per inciso, è quello che, oltre ad aver aperto il mercato della droga gestita da Cosa Nostra nel Medio Oriente, è stato anche colui che ha favorito il collegamento tra la mafia siciliana e la massoneria. Ce l'abbiamo avuto, diciamo, un anno in Umbria insieme a tanti altri. Altri fenomeni che vengono indicati come diciamo, promotori del fenomeno di penetrazione mafiosa sono sicuramente considerati la presenza dei supercarceri, dei tre supercarceri, Perugia, Terni e Spoleto, in cui viene applicato il 41 bis, cioè il provvedimento, l'ordinamento giudiziario che impone restrizioni particolari per persone condannate per reati di mafia, e questo ha favorito il crearsi di nuclei familiari, in qualche modo amicali, intorno a questi supercarceri. Poi c'è il terzo elemento, che è legato invece a tutti gli appalti della ricostruzione post-sismica del 97, che hanno comportato un grandissimo lavoro per moltissime ditte campane, soprattutto di Caserta, che hanno preso molti soldi e che si sono insediate più o meno stabilmente per alcuni anni nel territorio umbro.
A suo avviso, in tutto ciò, gioca un peso rilevante la massoneria o è solo un fenomeno socioculturale?
Questa è una domanda molto impegnativa. Diciamo che per stare alle risultanze della cronaca, noi dobbiamo segnalare un episodio recente, cioè che si riferisce all'anno scorso, in cui venne arrestato un importante imprenditore di Città di Castello, di origine calabrese, che era colui che aveva aperto i circoli della massoneria nella zona dell'Alto Tevere. Questo imprenditore, molto conosciuto nella zona del Tifernate, venne arrestato con l'accusa di aver favorito il riciclaggio di un milione di euro di narcotraffico tra un boss della Calabria nella banca del credito di San Marino, cioè la banca di San Marino. Detto questo, quindi sottolineando il fatto che questa è l'unica diciamo, evidenza di tipo legata alla cronaca, quindi oggettivo, anche se chiaramente il processo ancora non c'è stato, su cui riflettere, bisogna sicuramente capire com'è stratificata la presenza massonica e del nucleo dei calabresi nella regione, in particolare a Perugia. Ora, noi dobbiamo stare molto attenti a non fare un discorso di tutto un fascio, cioè non dobbiamo pensare che solamente chi, per il fatto che ci sono molti massoni, c'è una grossa, una nutrita comunità calabrese, l'Umbria sia a rischio, Perugia sia a rischio. Quindi detto questo, però, dobbiamo anche capire quali sono state nel corso degli anni le dinamiche di infiltrazione da parte dell'Ndrangheta nella Camorra. Cioè, noi sappiamo che tra gli anni 70 e gli anni 80 la Camorra e l'Ndrangheta hanno subito delle evoluzioni. Dicevo Stefano Bontade per Cosa Nostra, no? Che ha agganciato la massoneria. Lo stesso processo è avvenuto per quanto riguarda l'Ndrangheta. L'Ndrangheta ha subito anche un'evoluzione di tipo organizzativo, con delle strutture che sono state create che si chiamano la Santa, le Sante, con la figura dei santisti. Questi santisti sono dei soggetti a capo delle 'ndrine che hanno il compito precipuo di infiltrare la pubblica amministrazione penetrando negli ambienti massonici, quindi frequentando tutti quegli ambienti che sono popolati da professionisti, da burocrati, da imprenditori. Allora, diciamo, questa è una situazione che storicamente si è verificata anche in Lombardia, anche nel centro Italia, e che nel caso umbro presenta delle potenzialità di analogo rischio, perché c'è una presenza di calabresi molto forte, perché c'è una presenza fortissima di massoneria. Chiaramente, quando parliamo in questo ambito di massoneria, va chiarito molto bene che si tratta di massoneria deviata, perché la massoneria è un sodalizio, un'associazione nobile che ha anche dei straordinari meriti storici, in particolare per quanto riguarda anche la storia dell'Umbria.
Le inchieste hanno fatto emergere molti tipi di reati, dall'acquisto di gare d'appalto al classico spaccio, alla prostituzione, al riciclaggio di denaro sporco in attività commerciali e in acquisto di immobili. Tutte queste differenti organizzazioni criminali collaborano tra di loro o ognuno al suo business indipendentemente dall'altro?
No, diciamo che i problemi di ordine pubblico, i cittadini umbri, in particolare quelli che abbiano città più grandi come Perugia, sono portati a attribuirli alla presenza dei magrebini, dei nordafricani, cioè di quei soggetti che materialmente si occupano dello spaccio. La verità è più complicata in un senso, perché noi sappiamo che il primo operatore internazionale della droga è l'Ndrangheta, sono i calabresi, che hanno sviluppato rapporti diretti con i produttori colombiani, e quindi noi vediamo sulle strade dell'Umbria gli spacciatori del Nord Africa, ma la sinergia, il collegamento funzionale è tale per cui attraverso i porti di Durazzo, attraverso la Spagna, arriva l'hashish, arriva l'eroina, che viene gestito dai calabresi, ma poi lo spaccio viene fatto dalle mafie albanesi e dalle mafie nordafricane, che spesso si dividono i quartieri di Perugia.
L'Umbria è una regione storicamente rossa, non si dovrebbe avere una sensibilità più elevata a questi temi?
Certo, se noi guardiamo quello che è successo in Umbria, ad esempio in alcune aziende di Gubbio, vediamo, o anche nello stesso caso della grande lottizzazione di Ponte San Giovanni, cioè abbiamo uno schema ricorrente. Questo schema è rappresentato da un imprenditore in crisi, in difficoltà economica, che pur di salvare la propria azienda, pur di non portare i libri in tribunale, pur di non licenziare i propri dipendenti, è disposto ad accettare degli aiuti economici da soggetti che spesso sono degli intermediari, quindi i soldi non hanno odore, e in particolare non hanno odore in un momento di crisi come questo, in cui le aziende pensano a salvarsi. Chiaramente, quando entrano quei capitali, la storia prende tutta un'altra direzione, come abbiamo visto recentemente anche in Umbria, nei casi di cui io parlo nel mio libro inchiesto.
Lei pensa che in questo periodo di crisi economica il terreno diventi ancora più fertile per la criminalità organizzata?
In teoria sì, ma il fatto che sia rossa è anche un problema, perché chi amministra sempre l'Umbria è diventata una casta inamovibile, mi si perdoni questo termine, ormai super inflazionato, e il problema è proprio rappresentato da questo sinedrio di potere che ha messo in atto dei comportamenti ormai di chiusura, creando una società nella società, quindi con quello che a tutti gli effetti è un comportamento paramafioso, anche se di minore intensità e di minore portata criminale.
Ebbene, anche questa puntata si avvia alla conclusione. Speriamo di essere stati abbastanza esaustivi. Vi ricordiamo che Fonica News Review va in onda come sempre tutti i venerdì alle 15:15. Se volete partecipare alla nostra attività o se volete proporre nuovi temi di discussione, scriveteci a redazionefonicanews@gmail.com. Alla prossima, un saluto da Andrea e da Carmen. Ciao!
Radio Fonica presenta. Yeah. Radiofonica News Review.